È un discorso, il tema di questa sera è veramente un tema molto ampio e non sarà la presentazione dell'Amoris Laetitia, ma sarà un tentativo in un'ora, un'ora e un quarto di sintesi, di teologia della famiglia basata sulle scritture alla luce degli apporti che ci ha dato Papa Francesco nell'Amoris Laetitia. Voi sapete che il Papa ha insistito molto su alcuni punti. Primo, che esiste un Evangelo della famiglia, cioè un lieto annuncio sul tema della famiglia. Il tema della famiglia non è un tema di obblighi, di comandamenti da esplicare, ma è l'indicazione della strada della nostra felicità, della nostra realizzazione. Dobbiamo ricordare che il peccato non è mai una trasgressione ad una norma, ma secondo l'etimologia biblica, l'ebraico shatah e il greco amartia, significano mancare il bersaglio. È un verbo che si usa per dire che i frombolieri beniaminiti non mancavano il bersaglio con le loro fionde a 200 metri di distanza. Ecco, quando io pecco non offendo Dio, perché Dio non si offende mai, perché ci ama, e se io amo una persona non mi offendo mai da essa, per essa, ma quando io pecco io manco il bersaglio della mia pienezza, della mia felicità, della mia realizzazione. Ora Dio, che ci ama sommamente, non può che proporci la nostra massima gioia. Allora il tema della famiglia, che vedremo presenta degli aspetti anche molto esigenti, è in realtà un tema di letizia, è un tema di gioia, perché la vita cristiana è vita di gioia. Voi sapete che il pontificato di Papa Francesco è segnato dal tema della gioia, dal suo primo grande documento teologico, l'Evangelii Gaudium, che sembra quasi una tautologia, cioè la gioia della gioiosa notizia, fino ad arrivare all'Amoris Laetitia, questo documento sulla famiglia, questa esortazione post-sinodale, che ci dice che c'è un progetto di gioia di Dio riguardo alla famiglia. Seconda cosa che il Papa ci dice, quando dobbiamo capire qual è il progetto di Dio sulla famiglia, dobbiamo partire dalla Bibbia, perché la Bibbia è il fondamento della vita cristiana. È la regola suprema della fede, come veniva detto nella Dei Verbum, perché tutti gli altri discorsi possono essere discorsi anche molto belli, ma la parola di Dio, la rivelazione di Dio, noi l'abbiamo nella Sacra Scrittura. E allora ecco, oggi cercheremo rapidamente, nella prima parte della mia chiacchierata, secondo lo schema che avete davanti, di vedere qual è la rivelazione della Sacra Scrittura sulla famiglia. E aprendo la Genesi, noi vediamo che la sessualità non è qualche cosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per riprodurre la specie. Dio avrebbe potuto programmare la procreazione umana in mille altri modi, come già avviene per altri organismi. La riproduzione agamica, pensate al vermicello che lo tagliate a metà e ne vengono fuori due, la riproduzione a distanza, come avviene per le piante che sono inseminate dall'acqua, dagli uccelli vettori, dal vento, eccetera, eccetera. No, Dio ha voluto inscrivere nei primati e nell'uomo in particolare questa necessità di incontrarci, questa necessità di cercarci. Ecco che quindi ha voluto come necessario nel suo progetto l'incontro sessuale tra l'uomo e la donna. Quindi la sessualità nella sua bipolarità maschile e femminile è esplicitamente voluta da Dio, rientra nel suo progetto originario, nell'imprincipio. Quindi, come dice Papa Francesco, nell'uomo e nella donna si realizza quel disegno primordiale che Gesù stesso evoca con intensità: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina. Ora, la fonte più antica del racconto della creazione, quella cosiddetta Yavista, che risale circa al X secolo avanti Cristo, afferma che Dio crea l'uomo come un essere unico, l'Adam, che però è composto di due lati. Vi leggo il versetto, Genesi 2,21. Il Signore Dio fece scendere un torpore sull'Adam che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'Adam una donna e la condusse all'Adam. Ecco, innanzitutto Adam, lo sapete, non indica un nome proprio, non è Adamo, è l'umanità, tant'è vero che nel testo ebraico c'è prima l'articolo determinativo, Adam, diventerà invece il nome proprio del maschietto soltanto dal capitolo 4. Quindi Dio crea l'umanità, ma questa umanità è composta di due lati. La parola che noi traduciamo come costola, selah, in ebraico in realtà indica lato. L'umanità è composta di un lato maschile e di un lato femminile. L'umanità è composta dagli uomini e dalle donne. E allora questo racconto biblico ci dice già subito alcune rivelazioni sconvolgenti. Primo, che l'uomo è ontologicamente comunione, che l'uomo è ontologicamente, cioè dal punto di vista dell'essere più profondo, relazione, che l'uomo è amore. Dio ha iscritto nel nostro DNA, nella nostra biologia, la pulsione sessuale, per la quale noi andiamo gli uni verso gli altri, ci cerchiamo gli uni verso gli altri. Ed è sorprendente che la prima parola che l'Adam dice nella Bibbia non sia una parola di lode a Dio creatore, a Dio per la sua onnipotenza, ma sia una lode a Dio per scoprirsi essere sessuato, essere di relazione, mistero di comunione. Genesi 2:23, questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. È la prima poesia, nelle vostre Bibbie questi versetti sono messi proprio in poesia, perché è tale è la costruzione di questo testo. Ma ci viene detta anche un'altra cosa, che i due lati dell'Adam sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ognuno dei due da solo non è l'Adam. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola basar. Parola molto grossa. Noi traduciamo carne, ma per il semita, restio al pensiero filosofico, la parola basar significa addirittura persona. I due diventano una sola persona e ben lo capiscono i mitici traduttori della Bibbia in greco, i cosiddetti 70, che traducono ed essi saranno una sola carne con un illogico matematico. Due uguale a uno e i due saranno uno, che è una cosa matematicamente impossibile. Ma la monogamia è un chiaro progetto di Dio. L'autore yavista attribuirà l'origine della poligamia al perfido Lamech, il pronipote di Caino. Ma se vi ricordate, nella Genesi il piano monogamico si estendeva anche agli animali. Tutti voi ricorderete che gli animali sono chiamati ad afferire all'arca di Noè a due, maschio e femmina, ogni maschio con la sua femmina. Ma c'è un altro concetto. I due lati dell'Adam sono in assoluta parità. Lo si evince da un gioco di parole che le vostre Bibbie non riescono a tradurre, perché in ebraico si dice la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Le nostre Bibbie traducono la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta e noi non capiamo ovviamente più niente. Per gli ebrei invece, in cui la parola è la res, è l'entità più profonda, è il mistero davvero dell'essere, dire che tutti e due hanno lo stesso nome, Ish e Isha, significa davvero metterli in assoluta parità. Noi dovremmo tradurre la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, oppure la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta, insomma. Forse un po' le lingue anglosassone, men e women, un pochino ricordano questo, ma noi non riusciamo a rendere questo discorso. Genesi 2:18, il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia kenegdo. Kenegdo vuol dire, noi traduciamo in genere, che gli sia simile, ma in realtà sarebbe da tradurre che sia di fronte a lui, che sia in faccia a lui, che quasi quasi si opponga a lui, che sia vis-à-vis. Ecco, questa formulazione introduce due concetti. La somiglianza, perché le due parti sono un aiuto, ma anche la complementarietà, come di fronte a lui. E ben lo esprime il testo ebraico, perché parla della coppia come unione di Zakar e Nekeba, di pungente e di perforata. Voi capite anche plasticamente come i due sessi vengono individuati nella lingua ebraica. Ora, questo è una cosa molto importante, perché ci dice chiaramente che nel piano originario di Dio è presente la differenziazione sessuale. E di fronte a una mentalità imperante che bolla la Chiesa di sessuofobia, Benedetto XVI, con tutta la sua intelligenza, rovesciava le accuse e diceva: è sbagliato annullare la diversità tra uomo e donna, espressione di un'ideologia manichea, di rifiuto della corporeità, è una forma di spiritualismo che rivela una sorta di disprezzo della corporeità. Ecco, vogliamo essere ecologisti in tutto, ma su questo punto molti banalizzano, e anche tra i credenti, il dato naturale. Ma c'è un'altra tradizione narrativa della Bibbia, so che stasera andrò come un treno, ma è per darvi anche il gusto poi di leggere la scrittura. C'è un'altra tradizione della Bibbia, quella sacerdotale, che è più recente, del VI secolo, che ci porta al cuore della rivelazione della coppia. Siamo a Genesi 1,26, dove si legge: Dio disse: facciamo l'Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza. Allora, l'Adam è Selem Edemut Edonai. Selem vuol dire la riproduzione, il ritratto, la coppia concreta, la fotografia, la statua. Demut dice più o meno le stesse cose in senso un pochettino più spirituale, ma spesso questi due termini sono sinonimi. Ci viene cioè detto che il Signore dà all'uomo una sua statua. Molte volte noi non sapevamo, era proprio la Selem, era la statua che l'imperatore poneva nelle varie città, perché ricordassero sempre come era fatto lui e che era lui che comandava. Ecco, l'uomo, l'Adam, è Selem di Dio. Se noi vogliamo sapere com'è Dio, dobbiamo guardare l'Adam. Ma questo Dio com'è? Il versetto va avanti: Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Non sto a farvi tante specificazioni perché non abbiamo tempo, ma sappiate che questa è quella che viene chiamata struttura di parallelismo chiasmatico progressivo, in cui alla parola immagine corrisponde maschio e femmina. Immagine uguale maschio e femmina. Quindi viene detto qui una cosa assolutamente importante, che non è l'uomo soltanto, che non è la donna soltanto immagine di Dio, ma l'umanità nella sua mascolinità e femminilità diventa la vera effigine di Dio, la sua statua vivente. Solo l'unione di pungente perforata è l'icona vivente di Dio. In questa prospettiva la coppia diventa davvero il sacramento, cioè il segno vivente, santo, di Dio stesso. Guardate che questo è un tema enorme, perché voi capite che a questo punto si aprono delle prospettive immense su Dio e sulla coppia. Perché se la coppia è il primo luogo rivelativo di Dio e la coppia è l'immagine più alta che noi abbiamo dell'amore umano, significa innanzitutto che Dio è amore. Dio dice: volete sapere chi sono? Guardate due che si amano, che si coccolano, che si riempiono di tenerezze, che si accolgono, che sono fedeli l'uno all'altro. Ecco, io sono quello. Ma potremmo dire di più: la coppia è un momento relazionale tra più persone. Ormai tutti i teologi vedono in questi versetti della Genesi la prima rivelazione della natura trinitaria di Dio, che è comunione di persone, che è relazione tra persone. Tutti gli ultimi papi hanno detto la frase: Dio è famiglia. Dio è famiglia. Noi sì, adoriamo un Dio unico, ma un Dio in più persone. Inoltre Dio è padre e madre, in Dio c'è il maschile e c'è il femminile. Dio è padre, lo sappiamo da tutta la tradizione, ma Dio è anche madre. Quanti brani della scrittura ci dicono che Dio è come la mamma che prende il suo bimbo alla sua guancia, che lo allatta al suo petto. Gesù era un maschietto, lo sappiamo, ma in sé i caratteri della dolcezza, della tenerezza, dell'accoglienza, caratteri eminentemente femminili, e quando vuole fare una sintesi della sua missione si paragona alla chioccia che raduna i suoi pulcini. Lo Spirito Santo, lo sapete, è un maschietto solo presso i cattolici, presso gli ebrei è la Ruach Yahweh, elemento femminile, che diventa poi la sapienza, la Sofia. Presso i nostri fratelli ortodossi lo Spirito Santo è donna, è una top model, sarà per questo che hanno molta più venerazione allo Spirito Santo loro che noi, che ce lo immaginiamo sempre come un colombaccio o una fiammella del gas o una cosa di questo tipo. Ma vedete, qui ci sarebbe da dire tantissimo, ma c'è anche un rovescio della medaglia, perché i testi biblici citati sono anche profondamente rivelativi riguardo alla coppia. Se la coppia è immagine di Dio, ne deriva innanzitutto l'indissolubilità del matrimonio, perché Dio è e resta uno, e così anche i coniugi sono e devono restare una cosa sola. Inoltre, e qui cominciamo già tutti un po' a tremare, la coppia è chiamata a modellarsi su Dio stesso. Gli sposi sono chiamati ad amarsi sempre, perché Dio è amore, ad essere fedeli sempre, perché Dio è fedeltà, ad assomigliare a Dio nella tenerezza, nella capacità di perdonare, nella misericordia, nella fecondità, collaborando all'opera creatrice di Dio, che è amante della vita. Vedete, la Bibbia, contro ogni manicheismo, sottolinea la bontà della sessualità. Se alla fine dei vari giorni della creazione Dio dice, la Bibbia dice, Dio vide che ciò era buono, al termine del sesto giorno, quando Dio ha creato pungente e perforata, quando Dio ha creato l'uomo sessuato, si dice che Dio vide che ciò era molto buono. Sembra di immaginarci il Padre Eterno che si frega le mani soddisfatto di fronte a questo capolavoro che ha fatto. E voi sapete che la parola che noi traduciamo buono, in ebraico tov, ha un senso molto più ampio. Ha tre significati, sì, buono in senso morale, utile in senso pratico, ma anche bello in senso estetico. Tant'è vero che la Bibbia greca poi lo traduce kalos, è bello, come il buon pastore in ebraico, in greco, voi sapete, è il pastore kalos, è il pastore bello, è il pastore ideale. Ecco, nel progetto di Dio non esisteva la vergogna. Il pudore, come imbarazzo, come inibizione, sorge soltanto come conseguenza del peccato. Solo dopo il famoso peccato originale, i due si accorsero di essere nudi e vanno a fare le famose foglioline di fico per coprire i loro organi sessuali. Ecco, tra i due, con il peccato originale, cessa l'armonia di coppia. Ma il testo dice che ci sarà un desiderio di prevaricazione, di possesso verso tuo marito, il desiderio, ma egli ti dominerà, e anche la fecondità sarà sotto il segno della sofferenza, con dolore partorirai i figli. Ma nella scrittura c'è ancora un'altra dimensione nell'Antico Testamento che dobbiamo sottolineare. Quando lo scrittore sacro cerca in qualche modo di esprimere che Dio è amore infinito, talora usa le categorie di padre, talora usa le categorie di madre, ma soprattutto nei libri profetici la metafora che usa di più è la metafora sponsale. Cioè Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo, e Israele è l'amata, Israele è la fidanzata, Israele è la sposa. Tra Dio ed Israele c'è un berit. La parola berit noi la traduciamo sempre alleanza, e pensando ad alleanza pensiamo a un patto tra un re e i suoi vassalli o tra sovrani diversi, pensiamo a qualche cosa di politico. Tenete conto che il berit è per gli ebrei il patto nuziale, la promessa di fedeltà che i due coniugi si instaurano. Allora la Bibbia ci dice che il matrimonio è un sacramento. Cosa vuol dire sacramento? Vuol dire segno di una realtà che lo trascende, cioè profezia di Dio e della sua alleanza con l'uomo. Voi sapete che il primo che fa questa grande rivelazione è un mio caro amico, un contadinotto del Regno del Nord, che profetizza intorno al 740 a.C., il profeta Osea. Voi sapete che il profeta Osea vive una esperienza coniugale tragica, sposa Gomer, figlio di Diblaim, la quale a un certo momento lo molla e va a fare probabilmente la prostituta in un santuario cananeo dove si esercitava la prostituzione sacra. Osea, secondo la Torah, dovrebbe divorziare da una donna adultera, ma Osea è un profeta e, illuminato dallo Spirito Santo, riflette e coglie nel suo matrimonio questo valore di sacramento. Osea dice: anche Dio, sposo di Israele, è stato spesso abbandonato e tradito dalla sua sposa, poiché noi ci prostituiamo agli idoli, ai Baal, ma Dio non divorzia mai da noi, Dio non ci abbandona mai, anzi ci ricerca, ci riconquista, ci perdona, ci riaccoglie. Allora, come Dio non divorzia mai da noi, nonostante ogni nostro tradimento, nonostante ogni nostro adulterio, nonostante ogni nostra prostituzione, così Osea non può ripudiare Gomer, ma la perdona e la riprende con sé. Quel famoso versetto di Osea 3:1 in cui Dio gli dice: va, ama una donna che è amata da un altro, così come io continuo ad amare Israele, anche se questi ama altri dei. Questo, guardate, che è un atteggiamento che il mondo non capisce, anzi spesso schernisce. Essere fedeli sempre al coniuge, come Dio ci è fedele sempre, anche quando magari il coniuge se n'è andato, anche quando il coniuge ha messo su famiglia con altri, anche quando il coniuge ci ha abbandonato in maniera permanente. Ma il matrimonio nel Signore, vedremo, è questo sacramento, cioè questo impegno ad essere segno vivente di un Dio che ci ama sempre, nonostante ogni nostro tradimento, nonostante ogni nostro abbandono, nonostante ogni nostro allontanarci da Lui. E guardate che questa tematica è poi ripresa con forza da Ezechiele, pensate al famoso capitolo 16 in cui si canta con accenti appassionati questa love story tra Dio e il suo popolo, da Isaia 62, come uno sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te, da Geremia, da Malachia, dal Cantico dei Cantici, che voi sapete, sì, canta l'amore di Shlomo e Shulamit, cioè di Salomone e della Shulamita, lo dette all'ebraico non per tirarmela, ma perché in tutte e due c'è la radice Shalom, che vuol dire pace. E alla fine il testo si concluderà con questa frase: io sono colui che in te ho trovato la pace, cioè ho trovato Dio, ho trovato la Shalom. Ma questo amore è così forte, così appassionato, così tenace, come unico tra Shalom e Shulamit, è tale perché è segno, è profezia, è sacramento dell'amore totale, incredibilmente potente, eterno, indissolubile, che Dio ha per gli uomini. Le sue fiamme sono fiamme di Yah, sono fiamme di Dio, dice il testo di Osea. Certo, nella prassi continua di Israele questo discorso venne più volte misconosciuto. Non sto a dirlo, voi lo sapete, gli stessi patriarchi spesso sono poligami. Arriviamo a Davide che ha 300 mogli, a Salomone, un vero recordman del sesso, con 300 mogli e 700 concubine, eccetera eccetera. Il sesso diventa spesso una cosa sporca, la moglie, la donna che ha partorito è impura, la donna mestruata è impura, l'uomo che ha avuto la polluzione notturna non può accedere al tempio, eccetera eccetera. Ma arriva Gesù e direi rimette le cose a posto. E come lo fa? Perché questo Evangelo del matrimonio, che trovavamo già nell'Antico Testamento, ma che spesso era stato così disatteso, diciamo, dalla prassi corrente di Israele, viene confermato con forza da lui. Ma non solo, ma egli ormai realizza pienamente il simbolismo veterotestamentario del matrimonio. Gesù ormai è lo sposo e la Chiesa, il popolo dei credenti, è la sua sposa. La prima grande catechesi di Gesù sul matrimonio la troviamo, lo sapete, in Matteo 19, brani paralleli. Il Deuteronomio, capitolo 24, aveva concesso al marito la possibilità di divorziare. Solo al marito, perché siamo una società maschilista. Ma se avesse trovato nella donna erwat dabar, cioè qualcosa di sconveniente, poteva divorziare da lei. Che cosa vuol dire questo qualcosa di sconveniente? Su questo punto, sull'esegesi di questo versetto, si erano create ai tempi di Gesù due scuole teologiche. Una scuola, quella di Rabbi Shammai, che diceva: questa è guadebare l'adulterio, possiamo divorziare se nel matrimonio c'è stato adulterio. Quella invece più estensiva, di Rabbi Hillel, che diceva che qualunque motivo era sufficiente per ripudiare la consorte. Bastava che la moglie avesse lasciato bruciare l'arrosto o ti rammendasse male un calzino o che semplicemente fosse sfiorita, fosse più brutta di quando l'avevi conosciuta e tu ne avessi trovata una più bella e quindi c'era in lei qualcosa di sconveniente e potevi allora divorziare. Vanno infatti da Gesù, se notate, e non gli chiedono: maestro, è lecito non ripudiare la propria moglie? Certo che è lecito ripudiare la propria moglie, lo diceva Mosè, lo diceva Deuteronomio 24, lo diceva la Torah. Ma gli chiedono: è lecito o no ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Cioè, ha ragione Rabbi Lei che dice che qualunque motivazione, anche banale, può essere causa di divorzio, o ha ragione Rabbi Shammai che dice: no, soltanto in caso di adulterio tu puoi divorziare? Ma Gesù spiazza tutti, affermando che il divorzio è stato concesso solo per la vostra sclerocardia, parola medica, miocardiosclerosi, cioè cuore duro, durezza di cuore, è un concetto, glat lebab in ebraico, che vuol dire la chiusura al piano di Dio. Ma in principio non fu così. Notate bene, quando dice in principio non vuol dire una volta, non vuol dire all'inizio della creazione. Ma voi sapete che presso gli ebrei i libri sono sempre stati chiamati non Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, come li diciamo noi. Questa è una denominazione che è insorta nel 1600, prima non c'erano questi nomi, ma anche i cristiani continuavano a chiamare i libri dell'Antico Testamento con le prime parole del primo versetto, come fanno tuttora gli ebrei. E quali sono le prime parole del primo versetto del libro della Genesi? Bereshit Edonai Bara, in principio Dio creò. Quindi quando Gesù dice in principio non fu così, dice nel libro della Genesi non è scritto così. Il progetto di Dio non va ricercato nel Deuteronomio, ma nel libro della Genesi, nel Bereshit. In principio non fu così, Dio li creò maschio e femmina, per questo lascerà l'uomo suo padre e sua madre e i due saranno uno, sinché non sono più due ma uno. Notate bene che Gesù cita il testo di Genesi 2 non secondo il testo ebraico, ed essi saranno una sola carne, ma con il testo greco che ho detto ancora più duro, parlavo di assurdo matematico, i due diventeranno uno. Quindi è Dio stesso che fa dei due un'unità inscindibile e indissolubile. Chi attenta all'unità matrimoniale rifiuta il progetto creazionale di Dio. Ma a differenza di quanto dice Marco e di quanto dice Luca, il brano di Matteo presenta un inciso che ha fatto molto discutere, perché il testo va avanti e dice: attenzione, chiunque ripudia la propria moglie, virgola, eccetto che in caso di porneia, ve lo dico alla greca e poi vi spiego perché, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Che cos'è questa porneia? Questa porneia è l'adulterio? Io credo che assolutamente no. Invece, per esempio, le chiese ortodosse e le chiese riformate hanno visto nella porneia l'adulterio e trovano qui il permesso di divorziare in un caso simile. Ma in questo caso, il termine sarebbe stato tra l'altro in greco un altro, che sarebbe la moicheia e non la porneia. Ma Gesù non farebbe che schierarsi dalla parte di Rabbi Shammai, che ammetteva il divorzio in caso dell'adulterio, e non dalla parte di Rabbi Hillel, che diceva che il divorzio era concedibile per qualsiasi motivo, e allora non si capirebbe la sua opposizione alla legge mosaica. Vi è stato dato il divorzio per la durezza del vostro cuore. Non si capirebbe il voler tornare all'imprincipio della Genesi, e non si capirebbe lo stupore dei discepoli, che fra un po' diranno: se questa è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Allora, che cos'è la porneia? Taglio corto, ma tanto per darvi un'indicazione. Matteo, che è l'unico che ha questo inciso, scrive agli ebrei. Gli ebrei si attenevano alle norme di Levitico 18, che dicevano che era zenut, o prostituzione, o porneia, ogni unione sessuale considerata incestuosa perché contrassegnata da un grado di parentela. Queste unioni spesso invece erano tollerate dal diritto romano. Mi spiego. Per i romani potevo sposare la sorellastra, per gli ebrei no, era porneia, era zenut. Per i romani potevo sposare la matrigna, per gli ebrei no, era porneia, era zenut. E allora io credo che davvero questa sia la lettura, perché anche il Concilio di Gerusalemme in Atti 15 stabilisce per tutti la necessità di astenersi dalla porneia, cioè da quelle unioni che, pur considerate valide nel diritto romano, erano da considerarsi nulle perché incestuose secondo la legislazione ebraica. Allora in questo caso il cristiano non solo poteva sciogliere l'unione, ma doveva sciogliere l'unione, perché questo non era un vero matrimonio, non era mai esistito, perché era un incesto. Per farvi un esempio grande, voi sapete, è la stessa porneia contro cui si scaglia Paolo in 1 Corinti 5 quando condanna in balia di Satana colui che convive con la moglie di suo padre, cioè un tale che aveva sposato la matrigna. Allora capite perché l'ultima edizione della CEI, no? Cambia davvero la traduzione e parla di unioni illegittime. Dice chi divorzia, chi si separa dalla propria moglie, virgola, eccetto che sia un'unione illegittima, virgola, commette adulterio, mentre quella precedente parlava in maniera senza senso di concubinato, perché non si vede perché l'evangelista debba prevedere un'eccezione specifica per una cosa così ovvia. Primo miracolo di Gesù. Le famose nozze di Cana. Quando ero ragazzo mi arrabbiavo moltissimo perché dicevo il Padre Eterno non aveva cose più serie da fare, no? A quei tempi, che creare una cantina di 720 litri di vino, c'erano tanti lebbrosi da sanare, morti da resuscitare, eccetera, e lui va a fare questo miracolo. Ma perché non avevo ancora studiato i mimi profetici? È un tema a me molto caro, quello del mimo profetico. Ma dovete sapere che i profeti nell'Antico Testamento spesso fanno dei mimi, cioè delle scenette, degli spot pubblicitari per imprimere bene nella testa degli uditori certe rivelazioni, certi concetti. Geremia è il campione di questi, ma quasi tutti ne fanno. Lo stesso Gesù riempie la sua vita di mimi. Gesù è il profeta per eccellenza. E allora quando, che ne so, condanna il fico seccato, non è che fa tac e ce l'abbia con quel povero fico, ma indica che se non siamo vitali, se non portiamo frutto, la nostra vita non ha senso. Quando Gesù entra in Gerusalemme su un somaro invece che su un cavallo, è un mimo, è una scenetta. Quando Gesù, l'Eucaristia è un mimo. Quando Gesù dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dice io mi sono fatto mangiare da voi, mi sono fatto bere da voi, anche voi fateli consumare dagli altri, fateli mangiare e bere dagli altri. Tant'è vero che Giovanni, che non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ha un mimo parallelo che è la lavanda dei piedi. È una scenetta anche quella. I discepoli non avevano bisogno che gli lavassero i piedi, ma Gesù fa questo gesto per indicare che l'autorità è servizio, è dono, è oblazione, eccetera. Ora, qui a Cana è il primo grande mimo di Gesù. Perché? Perché in tutta la letteratura dell'Antico Testamento e soprattutto nell'Intertestamento si diceva, cioè nei libri apocrifi scritti tra l'Antico e il Nuovo, si diceva che alla venuta del Messia ci sarebbe stata una ciucca colossale. Un'ubriacatura generale. Addirittura, faccio un esempio, l'Apocalisse apocrifa greca di Baruch diceva che quando verrà il Messia in una vite ci saranno 1000 tralci, un tralcio farà 1000 grappoli, un grappolo farà 1000 acini e un acino farà 450 litri di vino. E i rabbini dicevano che alle nozze del Messia si sarebbe bevuto un vino speciale tenuto in serbo fin dalla creazione del mondo. Ora vedete, a Cana Gesù procura miracolosamente 720 litri di vino, davvero un po' troppo per un banchetto nuziale. E il maestro di tavola si stupisce che sia stato conservato per il finale il vino migliore, che non si sa da dove venga. Quindi vedete, a Cana Gesù si manifesta come lo sposo messianico. A Cana Gesù prende a prestito quel matrimonio di quei due pincopallini qualunque di cui non si sa il nome, anzi la sposa non è neanche nominata, per significare le sue nozze con la Chiesa. Gesù ricorda che ogni matrimonio ha un significato sacramentale e segno di una realtà che lo trascende. I due sposi sono chiamati ad essere profezia vivente del suo amore per il suo popolo, la Chiesa. Certo, poi ci sono anche altri significati. Gesù è l'invitato indispensabile perché questo matrimonio riesca bene. Senza di lui il nostro amore si annacqua. Solo con la sua presenza il nostro amore ha la passione del vino forte, del Barolo del 74, potremmo dire, noi in Piemonte, o di un grande Chianti degli anni 90. Ecco, cioè è Dio che, vedremo, sarà poi la sorgente dei nostri amori. E la Chiesa è simboleggiata da Maria e dai discepoli. Ed ecco lei che porta al Signore e gli sposi. Allora vedete, il matrimonio cristiano è una realtà esigente, è uno dei tre no che nei Vangeli viene detto dai discepoli al Signore. In genere i discepoli non capiscono mai molto bene la parola del Signore, ma tre volte capiscono che ci sono delle cose molto importanti, molto difficili. Il primo no che essi dicono è quello alla croce. Quando Gesù dice che il Messia dovrà soffrire, dovrà patire, dovrà morire, si fa davanti a Pietro e dice: Signore, non sia mai! E Gesù gli dice: mettiti alla mia sequela, va de retro, che non vuol dire pussa via, ma vuol dire mettiti dietro di me, non volere essermi maestro. Il secondo no è l'Eucaristia. In Giovanni 6 si legge che quando Gesù dice chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna, molti discepoli dopo averlo ascoltato dicevano: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E da allora molti si tirarono indietro e non andavano più con lui. Quando Gesù propone l'ideale del matrimonio cristiano, gli dissero i discepoli: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Vedete, il matrimonio non è una realtà secondaria nel cristianesimo, è uno dei valori più elevati e più difficili, come la croce e come l'Eucaristia. Ma il viverlo secondo il progetto di Gesù non è un atto ascetico, è una chiamata, è un dono, è un carisma che non a tutti è dato. Gesù infatti risponde: Non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro ai quali è stato concesso. È stato concesso è un verbo passivo senza complemento d'agente. Voi sapete che è il cosiddetto passivo divino. Tutte le volte che nella Bibbia trovate un verbo al passivo senza complemento d'agente, potete tranquillamente sottendere da Dio, perché è un modo ebraico per non nominare il nome di Dio invano. Quindi non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro a cui Dio fa dono, a cui Dio fa grazia. Ed è questa una vocazione che può arrivare anche a scelte molto dure. Gesù infatti continua: vi sono infatti eunuchi nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni resi eunuchi ahimè dagli uomini, vi sono altri che sono stati fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Ecco, gli eunuchi per il regno dei cieli, di cui parla primariamente Gesù, non sono, come spesso si è detto, i celibi che si consacrano a Dio. Se così fosse, parrebbe strano che di fronte a un'obiezione così forte come quella che i discepoli gli hanno fatto, Gesù cambi discorso e si metta a parlare del celibato dei preti e delle suore. Dal contesto il Signore si riferisce chiaramente a coloro che, anche se traditi e abbandonati dal coniuge, non si risposano commettendo adulterio, ma restano celibi contro il loro desiderio, rinunciando all'uso della sessualità, all'uso della genitalità per ottemperare al comando di Dio. Ma attenzione, se Dio ti chiama anche a una testimonianza così eroica, sarà sempre una chiamata di grazia, sarà sempre una chiamata di festa, sarà in qualche misura una chiamata di realizzazione. Il tema della festa nuziale pervade tutto il Nuovo Testamento, al punto che, voi lo sapete, spesso Gesù paragona la felicità del regno a un banchetto di nozze. Altro testo molto importante, ve ne accenno rapidamente perché sicuramente lo conoscete bene, il famoso capitolo 5 della lettera agli Efesini, in cui si dice che il matrimonio è mysterium magnum, mistero grande, e lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. È un mistero grande che Dio ci ami come il più tenero degli innamorati, come il più grande degli sposi. È un mistero grande che i nostri matrimoni siano chiamati ad essere sacramento di questa immensa realtà. Ma la cosa che mi colpisce sempre di più in questo brano è che viene detto: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa e ha dato la vita per lei. Ma attenzione! Attenzione al verbo che viene usato. Voi dovete sapere che per dire amore in ebraico c'è un solo verbo, abba. In greco ce ne tre. C'è il verbo ero, da cui la parola erotismo, quindi l'amore di piacere, anche lecito. C'è il verbo fileo, che è l'amore contraccambiato, l'amore degli amici, la filia, pensate a filantropia, filosofia, eccetera. E c'è il verbo agapao, che è il verbo tipico di Dio, che è un verbo che non troviamo nei classici, che troviamo quasi solo nel Nuovo Testamento, per indicare l'amore unidirezionale, l'amore che ama anche se non riamato, l'amore che non attende contraccambio, l'amore di Dio. Dio è agape, Dio ci ama anche se non lo amiamo, Dio ci cerca anche se non lo vogliamo. Dio non ci abbandona mai, e i mariti devono agapare le loro mogli come Cristo ha agapato la Chiesa e ha dato la vita per lei. L'amore richiesto nella loro relazione è un amore unilaterale, che ama sempre indipendentemente dalla corresponsione. E qui nel mio libro Gli ho citati ci sono dei brani bellissimi, scritti soprattutto da Papa Benedetto XVI, no? Che, da grande pensatore, teologo qual era, diceva: nell'amore cristiano coniugale ci sia pure tanto eros, evviva, a tutte le coppie auguriamo tanto sano eros, ci sia tanta filia, tanta corresponsione, ma l'amore cristiano deve diventare agapico. Se non diventa agapico, non è l'amore del matrimonio. Cosa vuol dire diventare agapico? Vuol dire che io amo lei non solo perché mi piace, amo lei non solo perché mi corrisponde, ma amo lei o lei ama lui anche quando lui non ti ama più, anche quando lui se ne va, anche quando lui non ti corrisponde. Altro che il 50% dei matrimoni in chiesa che saltano dopo 4 anni perché non ci diciamo più niente, non c'è più relazione, lei o lui non mi dice più niente. Il matrimonio cristiano deve essere un matrimonio agapico. Ecco perché nell'Amoris Laetitia il Papa dedica un capitolo intero al commento di 1 Corinti 13, il discorso sull'agape, no? Il famoso inno all'amore. Questo amore che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, tutto paziente. Ma i biblisti dicono ormai che questo 1 Corinti 13 è il ritratto di Cristo, che è agape, che è colui che ci ama nella maniera più gratuita, dando la vita per noi. E allora ecco che il Papa dice che gli sposi devono essere l'un per l'altro Gesù Cristo, devono essere l'un per l'altro esperienza stessa del Signore. Gli sposi devono avere Cristo come modello dell'amore reciproco, non soltanto agendo come Lui, l'uno verso l'altro, ma essendo Gesù uno per l'altro. Da quel poco che vi ho detto, capite allora come occorra prepararsi al matrimonio. E qui è molto bello il discorso che l'Amoris Laetitia fa su questo tema, perché ci dice chiaramente che la ricerca e l'approfondimento del valore matrimoniale non può essere esaurito in quei 4, 5, 6 incontri che vengono fatti nei corsi prematrimoniali, ma che il discorso vocazionale deve cominciare dal catechismo. Dal catechismo. Io dico sempre che la prima lezione di catechismo deve essere sulla morte, per poter annunciare la resurrezione, ma dalla seconda cominciamo a parlare delle vocazioni. E i vescovi hanno sentito talmente urgente questo tema che voi sapete il prossimo sinodo sarà sul discernimento vocazionale, i giovani e le loro vocazioni. Dobbiamo spiegare queste cose, annunciare queste cose. Dobbiamo chiarire che sposarsi in chiesa significa diventare icona vivente dell'amore in peritura di Dio, il che comporta di amare anche se non gli amati, il che richiede fedeltà ad ogni costo, il che richiede talora in alcune situazioni l'eunuchia per il regno dei cieli, perché quando sei mollato dal tuo lui o dalla tua lei non devi risposarti, ma devi restare eunuco per il regno dei cieli, chiamato a un celibato che non ti aspettavi, a cui non ti sentivi portato, ma perché sei segno di un Dio che non ti molla mai, che è fedele sempre, che non ti abbandona mai nonostante ogni tuo tradimento. Certo, per fare questo, insiste Papa Francesco, occorre una formazione permanente dei coniugi, occorre un accompagnamento dei coniugi da parte di tutta la comunità. Occorre che i coniugi si radichino nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio. Se Dio è agape, io riesco ad essere agapico solo se sono pieno di Dio, solo se inserisco la mia presa elettrica in questa sorgente di incredibile potenza che è l'amore stesso di Dio. E allora qui c'è un altro aspetto che l'esortazione post-sinodale suggerisce molto bene. Il matrimonio è il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo, perché se lo Spirito Santo è l'amore fatto persona, l'agape fatto persona tra il padre e il figlio, il matrimonio, che è il sacramento dell'amore, è il sacramento dello Spirito Santo, che ne è l'origine, che ne è la fonte, che ne è la dimensione vocazionale, che è la dimensione ecclesiologica, che è la dimensione escatologica, ma è lo Spirito Santo. E guardate che la Chiesa solo di recente ha posto, diciamo così, un tampone, un rattoppo a un grave deficit che aveva nelle sue liturgie, perché in tutti i sacramenti c'è l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito Santo. Al battesimo sul bambino viene invocato lo Spirito Santo. La Cresima, lo sapete, invoca lo Spirito Santo. Nell'Eucaristia, prima di consacrare, il sacerdote mette le mani sul calice e dice: scenda il tuo spirito su questi doni perché diventino il corpo e sangue di Cristo. Nella confessione siete perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'ordine è un sacramento di unzione con lo Spirito. L'unzione dei malati anche. L'unico sacramento che è veramente il sacramento dell'amore non aveva l'epiclesi. Voi sapete che il nuovo rito del matrimonio prevede addirittura 4 tipi di epiclesi, una più bella che l'altra, in cui il prete invoca lo Spirito Santo sulla coppia. E Papa Francesco dice: coppie, quando siete in crisi, quando avete difficoltà ad amarvi, invocate lo Spirito Santo che ha consacrato la vostra unione, perché la grazia ricevuta si manifesti nuovamente in ogni nuova situazione. Sto leggendo l'Amoris Laetitia. Certo, occorre anche prevenire le crisi. Allora qui ci sarebbero tanti discorsi da fare, discorsi che nella Chiesa non si fanno più. Io sono il più vecchio dei presenti, credo, ma ai miei tempi come ci stressavano sul tema della purezza, cioè, per dirla biblicamente, la vigilanza degli occhi e la vigilanza e la custodia del cuore. Vigilanza degli occhi vuol dire che l'attenzione a non indulgere alla pornografia, a ciò che ti può distrarre da un amore vero, eccetera. Vigilanza del cuore, cioè l'attenzione a salvaguardare il rapporto matrimoniale. Nel mio ultimo libro passo in rassegna ai testi sapienziali, no? Libri dei Proverbi, libri della Sapienza, che dicono sempre di guardarci dalla donna straniera, ma la parola nocria o forestiera, zara, non vuol dire quella extracomunitaria che arriva dall'est, è la donna d'altri, è la donna altrui, no? Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi? Si può camminare sulla brace senza scottarsi i piedi? E allora ecco l'attenzione: non frequentare la donna sposata, non bere con lei, perché il tuo cuore non si travii. In Proverbi 7 c'è anche quello che io chiamo sempre tradimento in parrocchia, bellissimo, perché la donna d'altri si veste in modo provocante, si spaccia per persona di chiesa, devo offrire sacrifici di comunione, oggi ho sciolto i miei voti, per questo sono uscita. E poi, assicurando l'assenza del marito, offre alte performance erotiche. Insomma, ecco questa attenzione, no? A salvaguardare, a custodire. Non è casuale che 2 comandamenti su 7 di quelli verso il prossimo siano sul matrimonio, Non fornicare e non desiderare la donna d'altri. E Gesù addirittura li radicalizza: ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Meglio sarebbe allora che tu ti tolga l'occhio destro e gettarlo via da te, tagliarti la mano destra, piuttosto che fare scandalo. Ecco, per salvare un matrimonio talora occorrono delle soluzioni chirurgiche. Il Papa poi invita a superare le crisi. Se leggete l'Amoris Laetitia è bellissimo, parla delle crisi comuni, la crisi degli inizi, dell'arrivo del figlio, di come allevare il bambino, l'adolescenza del figlio, la crisi del nido vuoto e poi la crisi causata dalla vecchiaia dei coniugi e le crisi personali legate alle difficoltà economiche, di lavoro, affettive, sociali, spirituali. Allora l'importanza di cercare mediazioni, di perdonarsi, di ascoltarsi, eccetera. 2 parole rapidamente sui figli. Vorrei che aveste bene in testa che quando Dio ha creato l'Adam formato da Zakare e Nekebada, pungente e perforata, in un atto successivo li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. C'è nella Bibbia una teologia della benedizione, la berakà. Ora berakà in ebraico non è soltanto dir bene di uno, è il ginocchio, che è un eufemismo per indicare gli organi sessuali. Cioè la benedizione è una forza creatrice, è una forza biologica, è la capacità generativa di Dio, è il seme di Dio che viene trasmesso. Orbene, questa capacità procreativa non è data a tutte le coppie. Non è data a tutte le coppie. Non è il frutto automatico dell'essere sessuati. Occorre ogni volta una particolare berakà, una particolare benedizione del Signore. Allora voi capite il senso di quella teologia della sterilità che percorre tutto l'Antico Testamento. Io non so se anche voi avete pensato come me che fossero particolarmente sfigate tutte le mogli dei nostri patriarchi, perché erano tutte sterili. Voi vi ricordate che Sara partorisce un figlio nella vecchiaia, 96 anni, ad Abramo, no? Dopo averlo atteso tutta una vita. Che Rebecca, sterile, solo dopo le infinite preghiere del marito Isacco diventa fertile. Che Rachele, moglie di Giacobbe, vuole addirittura suicidarsi per la sua sterilità, ma alla fine Dio si ricordò anche di Rachele e la rese feconda. E così abbiamo la madre di Sansone, la madre di Samuele, Elisabetta e Gioacchino, fino ad arrivare a Maria, l'ultima delle sterili, che diventa feconda solo per un intervento particolare di Dio. Ecco, la Bibbia dice: i figli sono dono di Yahweh e sua grazia il dono del grembo, non sono un loro diritto. Come dice l'Amoris Laetitia, i figli non sono qualche cosa di dovuto, ma un dono. Papa Francesco dice: i figli non sono un problema di biologia riproduttiva, non sono uno dei tanti modi di realizzarsi, non sono un possesso dei genitori, sono un dono, sono un regalo. Per questo la Chiesa, lo sapete, ha sempre ritenuto valido nel diritto canonico anche i matrimoni sterili. Allora, che cosa ci dice questa teologia della benedizione? Che la scrittura condanna la ricerca della procreazione con ogni metodo e ad ogni età. Come la parola di Dio condanna il rifiuto di concepire per egoismo, rifiutandosi di collaborare alla fecondità di Dio, così ci dice anche che i figli sono sempre un dono di Dio, che ad alcuni dà e ad altri no, e che i figli sono un dono di Dio anche quando sono concepiti in maniera violenta. Anche il frutto di uno stupro è un dono di Dio e va accettato. Certo, tutti auspichiamo che nascano dall'amore dei genitori, ma la Bibbia ci dice che il figlio è sempre un dono di Dio anche quando non nasce dall'amore dei genitori. E allora ecco che la Bibbia ci invita ad accogliere, la scrittura ci invita con queste pagine ad accogliere anche un figlio malformato, anche un figlio che sappiamo nascerà con delle malattie. Perché? Perché noi, anche quando siamo genitori naturali, siamo sempre solo dei genitori adottivi. Gesù dice una cosa molto forte che noi sorvogliamo sempre, no? Che uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Non chiamate nessuno sulla terra padre. Tutti noi siamo figli di Dio. I nostri figli sono, anche se biologici, figli di Dio. E allora questo è un discorso molto bello, perché il primo compito dei genitori sarà di fare trovare ai nostri figli il loro vero papà, che non siamo noi, ma che è Dio stesso. E quindi la trasmissione della fede. Ma nello stesso tempo è anche molto liberante, perché quando abbiamo magari tanti problemi nell'educazione dei nostri figli, possiamo davvero con serenità affidarli all'unico loro padre, che è Dio stesso. Gli anziani. Qui ci sarebbe da dire tantissime cose. Voi sapete che se c'è uno che valorizza gli anziani è Papa Francesco, no? Perché? Perché dice che sono ormai loro i trasmissori della fede, i trasmettitori della fede. Ecco, però è bello come sia nella Amoris Laetitia, che richiama la scrittura, la vecchiaia sia vista con molta tranquillità, con molta serenità, con la tradizionale concretezza ebraica. Talora la vecchiaia è momento di fecondità, di serenità, di riposo, altre volte la vecchiaia è momento di declino, di abbandono, di emarginazione, di sofferenza. Ecco, questi due aspetti sono tutti e due presenti all'interno della proposta cristiana sulla vecchiaia. E allora l'anziano dovrà da una parte vivere la sua vecchiaia come un tempo di grazia, in cui Dio può operare ancora prodigi di fecondità, come ha fatto per Abramo e Sara, per Zaccaria e per Elisabetta, ma anche sapendo che la vecchiaia è segno di una salvezza che arriva soltanto da Dio. E in questo senso è interessante quel brano in cui, di fronte alla presenza, alla presunzione dell'uomo di divinizzarsi, espressa per esempio nel peccato della torre di Babele, Dio dice, mentre i patriarchi sono vissuti fino a quasi 1000 anni, lo sapete, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni, che è già un bel arrivarci, ma questo ci dice che l'uomo è finito, che l'uomo non è onnipotente. La vecchiaia è segno di una salvezza che arriva solo per grazia. E allora è molto difficile invecchiare. Molto difficile invecchiare. Perché la vecchiaia è il tempo della crisi della fede, della speranza e della carità. È il tempo della crisi della fede. Gesù lo dice chiaramente: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra. Guardate che questo non è un discorso escatologico, come si dice. Quando verrà nella tua vita, quando tu sarai alla fine della tua vita, avrai ancora fede? Molto spesso, e Gesù lo sa, con il passare degli anni, con l'accumularsi delle prove, delle disillusioni, delle ferite della vita, è sempre più difficile confidare in Lui e a Lui affidarsi. La vecchiaia può essere tempo di crisi della speranza. Spesso l'anziano è un brontolone, sempre pronto a criticare, a rimpiangere il tempo passato. Voi sapete che l'età anziana è quella che ha la maggiore incidenza di suicidi. La maggiore incidenza arriva dopo i 70 anni. Ma è pure crisi di carità. Gesù dice: all'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevera sino alla fine sarà salvato. Matteo 24. Anche Pietro dice: quando la fine di tutte le cose è vicina, conservate tra voi soprattutto la carità. Perché la grande sfida dell'invecchiare da cristiani è non chiudersi in se stessi, a raccontarsi le proprie malattie, come spesso capita, ma continuare ad amare, a servire. E poi c'è una crisi particolare su cui il Papa insiste molto: l'invecchiare come coppia. Guardate che questo fenomeno dell'invecchiare come coppia è un fenomeno degli ultimi tempi. Fino ai tempi dei nostri nonni, si moriva a 60 anni, si moriva a 65, quando si era esaurito il compito genitoriale. Adesso ci si trova ad esaurire il compito genitoriale sempre a 50-60 anni e poi ti restano magari ancora 20-30 anni di vita comune, a cui non sei più abituato. Allora l'importanza di progettare insieme un cammino di invecchiamento che vada al di là del compito educativo, della funzione genitoriale. Via, ho detto tantissime cose e dovrei dire ancora altre cose, prese ancora dall'Amoris Laetitia, lo stile di vita familiare. Se la famiglia si modella su Dio, allora la famiglia è aperta, allora la famiglia è centro di accoglienza dei poveri, degli emarginati, degli ultimi, non solo nell'affidamento e nelle adozioni, ma in tutte le forme di accoglienza dell'immigrato, dell'extracomunitario, eccetera. Il Papa insiste molto sulla famiglia protagonista di un'ecologia integrale. Riprende poi questo tema nella Laudato Si, Ecco, se la famiglia vive così, allora sarà davvero ecclesia micra, come dicevano i padri, cioè una piccola chiesa, una chiesa in miniatura, o per dirla con San Paolo, catoicon ecclesia, cioè la chiesa domestica, quel luogo di presenza di Dio, principe, no? Che è la cellula base di quella che sarà poi la grande chiesa, e che veramente il Concilio ha esteriorizzato e sottolineato. Ma in ogni caso, anche se il matrimonio è una realtà così alta, è una realtà così grande, è una realtà penultima, perché il fine dei coniugi non sarà di amarsi l'un l'altro, ma sarà di amare insieme Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. E allora il primato dell'amore di Dio sull'amore familiare va sempre tenuto presente. Io in un mio libro parlavo di binachesimo, e un cardinale nella prefazione a questo libro aveva detto che è un neologismo che ho inventato nella Chiesa, ma era per dire come il monaco si dà da solo, monos, a Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, così gli sposi cristiani si danno a Dio in binos, in coppia, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. C'è tutto il tema della santità della vita coniugale, della chiamata alla santità dei coniugi, delle beatitudini che valgono anche per i coniugi, del pregare sempre che vale anche per i coniugi, del va vendi quello che hai e dallo ai poveri che vale anche per i coniugi. Ma devo assolutamente dire qualche cosa, e poi concludiamo, sulle situazioni di fragilità. Perché se è vero che questo che il documento del Papa è stato un documento che ha fatto una grande recapitolazione della teologia, soprattutto biblica, del matrimonio, è anche vero che, voi sapete, la grande attesa era che desse delle risposte su quelle situazioni di fragilità che molto spesso, no, toccano le coppie. La Chiesa lo sa, e lo sapeva anche Gesù. Tant'è vero che, dice il Papa, la sua catechesi più bella sul matrimonio la fa parlando in un contesto di divorzio. È possibile il divorzio? Come? Quando? In che circostanze? Quindi Gesù e poi la Chiesa sono conscienti della fragilità, soprattutto oggi, dell'istituto matrimoniale, oggi in cui prevale una cultura individualistica, la cultura del provvisorio, l'ossessione del tempo libero, la cultura dell'usa e getta, una concezione meramente emotiva e romantica dell'amore, sto leggendo dell'amore e dell'amicizia, l'ideologia del gender, eccetera, eccetera, eccetera. Il Papa fa alcune premesse. Primo, ricordarci anche nelle situazioni di fragilità delle coppie la priorità assoluta dell'annuncio di Cristo. La Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per tutti, dice Papa Francesco, e dove si annuncia non tanto un'etica, ma si annuncia che Cristo risorto cambia le nostre vite. Secondo, l'astensione dal giudizio. Gesù ci ammonisce: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perché con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio. E questa esortazione vale soprattutto nel campo della morale sessuale, in cui non soltanto noi non sappiamo quanto di irregolare ci sia in ogni situazione, rispetto anche all'annuncio biblico ricevuto o testimoniato, ma entriamo a volte in dinamiche psicologiche interiori che davvero non sono accessibili ad altri. Terzo, evidenziare sempre il bene. L'enciclica dice: in ogni situazione, anche quella che sembra più fuori del progetto di Dio, c'è sempre un bene, c'è sempre un sacrificio, c'è sempre un dono, c'è sempre una libertà. E allora, rapidamente, separati non risposati. Allora, i separati non risposati andrebbero davvero tenuti sugli altari, Perché? Perché sono il segno vivente, no, di questo amore di Dio agapico che continua ad amarci anche quando noi non corrispondiamo, anche quando noi non contraccambiamo. Allora sostenere quei fratelli e quelle sorelle che sono stati abbandonati, traditi dal coniuge e non si risposano, ma restano lì, eunuchi per il regno dei cieli, segno forte dell'Esed Edonai, della fedeltà imperitura di Dio. Sposati solo civilmente, grande distinzione. I non credenti che si sposano solo civilmente, champagne, evviva, grazie, non ci prendete per i fondelli, siete coerenti. Questo non vuol dire che li dimentichiamo, ma facciamo per loro dei cammini di innamoramento a Cristo, dei cammini con cui si avvicinino a Gesù, lo amino, vedano in Lui il senso del nostro vivere e del nostro morire. E allora poi gli si potrà poi proporre anche la teologia cristiana del matrimonio. Diverso invece è il cammino dei credenti, che a volte si sposano solo civilmente per paura della indissolubilità cristiana del matrimonio, dell'altezza della proposta cristiana. Allora dovremmo ricordare che il matrimonio è carisma, è grazia, e Dio accompagna gli sposi in questo cammino. Conviventi. Il Papa dice spesso, sì, ci sono i conviventi per paura di un impegno definitivo, ma ci sono anche tanti conviventi per situazioni culturali, economiche, contingenti. Allora l'accompagnamento dei conviventi alla pienezza dell'impegno nuziale, quale il Signore l'ha voluto. Divorziati e risposati. Voi sapete che divorziati e risposati sono una categoria sempre più ampia all'interno della Chiesa. Il Papa ci ha dato alcune indicazioni bellissime. Prima, l'integrazione, cioè il divorziato e risposato è Chiesa a tutti gli effetti. Per i più giovani è una cosa, direi, normale. I più vecchi di noi si ricordano che il codice di diritto canonico fino del 1917 definiva i divorziati e gli sposati ipso facto infames, publice indignes, peccatores publices et infames. Non occorre traduzioni, avete già capito. Invece il Papa ribadisce: nessuno deve sentirsi separato da Cristo. E si tenga presente questo nelle omelie, parlando con i genitori dei bambini del catechismo, nelle conferenze, nel dare gli avvisi. Guardate, questa non è una grande novità, Già Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Familiaris Consortio, aveva detto che i risposati, i divorziati risposati, sono uniti da Dio, lui diceva, non dal sacramento dell'Eucaristia, ma da almeno altre sette vie, che sono la preghiera, le opere di carità, le iniziative a favore della giustizia, l'educare i figli alla fede cristiana, lo spirito di penitenza. Benedetto XVI dice: sono nuovi i modi con cui il divorziato risposato è unito a Cristo, e aggiunge a quelli enunciati da Giovanni Paolo II: il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale e l'adorazione eucaristica. Quindi il divorziato risposato è chiaramente Chiesa. Secondo, il discernimento. Allora attenzione, quello che ha detto il Papa non è fuori della linea dei pontefici precedenti, perché già Giovanni Paolo II e Benedetto XVI avevano sempre detto, andatevi a leggere bene i documenti, nel mio libro ve li cito tutti, che la situazione del divorziato risposato contraddice oggettivamente il segno dell'amore indefettibile di Dio per il suo popolo, ma che soggettivamente, nei casi singoli, noi non possiamo, scusate, metterci becco. Noi non possiamo sapere. Questa distinzione tra l'oggettivo e il soggettivo è presente nei documenti della Chiesa sul matrimonio, sicuramente dal pontificato di Giovanni Paolo II in poi. E allora il Papa invita a discernere, è un gesuita, un maestro del discernimento, cioè cercare di capire qual è la situazione non solo oggettiva, che sicuramente è fuori del progetto di Dio, quella di un divorziato disposato, ma la situazione soggettiva. E allora il primo discernimento in cui si deve accompagnare i divorziati è appurare se il loro matrimonio in chiesa è stato valido o no. È stato valido o no. È il cosiddetto riconoscimento di nullità. Vi prego, non parlate mai di annullamento, perché diventa una belva, come diventa belva anche il Papa. Annullare significa ridurre a niente una cosa che c'era. La Chiesa non può farlo, perché ciò che Dio ha unito l'uomo non separa. Ma la Chiesa può dire che una cosa non c'è mai stata. Ecco il riconoscimento di nullità. Se notate i testi su questo, i testi del Magistero Ecclesiastico sono chiarissimi. Non si parla mai di annullamento, e lo parla il popolo, si parla di riconoscimento di nullità. E allora dobbiamo dire grazie al Papa che ha snellito i processi di riconoscimento di nullità del matrimonio, e lo ha fatto con un documento in moto proprio Mitis Iudex Dominus Deus per le chiese occidentali, et mitis et misericors Iesus per le chiese orientali, in cui semplifica tantissimo quella che era prima la sacra rota, per farvi capire, no? Cioè, prima ci voleva un collegio giudicante, ci volevano due gradi di giudizio, uno doveva essere nella tua regione, uno doveva essere in un'altra regione, eccetera, eccetera. Adesso il Papa taglia corto, c'è solo più un grado di giudizio, c'è un giudice unico, addirittura qualche volta, in molti casi, il vescovo può prendere direttamente lui la decisione. La gratuità delle procedure, che notate bene c'era già prima. Prima e anche adesso, tutto il processo la Santa Romana Chiesa ti chiede dai 2.500 ai 2.800 euro, che è niente, pensate cosa costa un pranzo di nozze, eh? Ma se non puoi non ti chiede neanche quello, quindi è una balla che ha, chiedere il riconoscimento di nullità è una roba per ricchi, non è proprio vero. Perché a meno che io voglia chiamare Taormina da Roma e Ghedini da Milano a difendermi, allora sono fatti miei, ma se io ricorro ai normali avvocati rotali, i costi sono quelli, almeno in Piemonte, credo che anche a Lucca non si discostino molto di questo, fermo restando quello che dice il Papa, se non puoi non paghi un soldo, punto. Allora, grande problema, il matrimonio che io contratto era un matrimonio cristiano o mi sono sposato in chiesa per far piacere alla nonna, che se no gli veniva un ictus e mi sposavo in municipio, o perché la chiesa è sempre più bella che la sala del comune? Pensate che a Torino i matrimoni avvengono nel regio manicomio, eh? Tutte le spose che escono dal matrimonio civile fanno la foto sotto un arabesco molto grande su cui c'è scritto regio manicomio. Allora molti, piuttosto che sposarsi nel regio manicomio di via Giulio 22, preferiscono sposarsi in chiesa. Qui è un grande problema. Forse una gran parte dei matrimoni celebrati in chiesa sono sacramentalmente nulli, perché sono stati fatti senza la consapevolezza di fare della propria unione la profezia vivente dell'amore di Dio per il suo popolo. E questo era un tema che era molto caro a Ratzinger, che ne aveva parlato molto sia quando era prefetto della Congregazione della Fede, sia quando è stato Papa. Ma dobbiamo dire che su questo punto il Sinodo non ha detto una parola definitiva. Il Sinodo non ha detto una parola definitiva, e anche il documento dell'Amoris Laetitia non ha detto una parola definitiva, cioè Se il matrimonio è sacramentalmente nullo solo quando vi sono dei motivi umani, deficit psicologico, violenza, scambio di persona, immaturità, eccetera, eccetera, o quando, che credo che sia il tema molto più grande, io mi sono sposato in chiesa senza la necessaria fede, senza la necessaria fede. Io dico sempre, quando vado in giro a parlare di queste cose, nella mia diocesi le chiamano le domande del Miglietta, ma quando il parroco fa il processiculo, no, ai nubendi, che in genere chiede ma sei venuto liberamente, ma qui, ma là, ma su, ma giù, bisognerebbe fare due domande molto grosse, cioè: tu sai che se tua moglie durante il viaggio di nozze scappa con l'animatore del villaggio turistico, tu non potrai più risposarti, ma resterai eunuco per il regno dei cieli e dovrai rinunciare all'uso della tua genitalità e sessualità perché diventi segno dell'amore indefettibile di Dio? Non è una stupidaggine, è capitato a un mio paziente che è arrivato da me in studio piangendo che la moglie è scappata nel viaggio di nozze con l'animatore turistico. Oppure tu sai che se il giorno dopo del tuo matrimonio tuo marito o tua moglie si becca un ictus e resta lì in coma vegetativo tutto il resto della tua vita, tu sarai eunuco per il regno dei cieli e dovrai essere fedele a lui, a lei in quelle condizioni perché sei segno dell'amore indefettibile di Dio? Ecco, questi sono temi molto grossi, ma questo è quello che poi la Chiesa ti chiede. Allora, queste cose le diciamo nei corsi di preparazione al matrimonio, oppure abbiamo contrabbandato dei sacramenti? E allora, se abbiamo contrabbandato dei sacramenti, questi erano ecclesialmente nulli. Vedete com'è contorto, grande e difficile questo discernimento. Certo, ci sono poi dei casi in cui il riconoscimento di nullità del primo matrimonio non viene richiesto, non è possibile dimostrarlo, eccetera, eccetera. Il Papa allora dice: occorre un ulteriore discernimento ed individua tutta una serie di situazioni diverse. Qui leggo rapidamente, c'è il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto. Secondo, altri invece hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talora sono soggettivamente certi. Questo, abituatevi, ve lo dico, perché se leggete i documenti del Papa questo oggettivamente e soggettivamente torna a tutti i momenti: soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio irreparabilmente distrutto non era mai stato valido. Terzo, coloro che indipendentemente dal fatto che abbiano abbandonato il primo matrimonio con colpa o senza colpa hanno una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, con dedizione generosa, con impegno cristiano, che sono consapevoli dell'irregolarità della propria situazione, ma che hanno grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. Certo, la Chiesa costoro finora proponeva sempre il vivere sicut frater auxoror, cioè astenendosi dal connubio sessuale. In questo caso era possibile da sempre accostarsi ai sacramenti. Ecco, d'altra parte, dice il Papa, no, la famosa nota 329 del paragrafo 298, in queste situazioni molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere come fratello e sorella che la Chiesa offre loro, rilevano però che, se mancano alcune espressioni di intimità, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venire compromesso il bene dei figli e la nuova unione. Altri ancora dicono: altra situazione è quella di uno che viene da un recente divorzio, no? E che ha ripetutamente mancato agli impegni familiari e a cui deve essere chiarito che non è questo l'ideale del Cristo. C'è poi dice che addirittura ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte dell'ideale cristiano e vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa. Ma persino per questa persona c'è misericordia e può partecipare alla vita comune. E allora che cosa dice il Papa? Dice che bisogna discernere situazione da situazione. E questo discernimento deve essere fatto o dai pastori o, a me è piaciuto molto, da laici dediti al Signore. Secondo la grande tradizione cristiana, in cui il mio direttore spirituale può essere un prete, ma può essere anche un laico dedito al Signore. Molto bello questo. E allora ecco il discorso del Papa fa, che ci sono tante circostanze che possono essere attenuanti della responsabilità morale di un'azione oggettivamente sbagliata. Quindi un'azione oggettivamente sbagliata può non essere peccato mortale dal punto di vista soggettivo. Uso questa parola perché ne parla l'Amoris Laetitia, ma perché ieri Bassetti, il nuovo segretario della CEI, nell'intervista che gli è stata fatta e nella conferenza stampa gli ha proprio fatto questa domanda, ma molti vescovi hanno contestato eccetera eccetera, e lui ha ricordato proprio questo. Dice: già il catechismo della Chiesa Cattolica diceva che per fare un peccato mortale occorrono 9 condizioni che si riassumono nella famosa piena avvertenza, deliberato consenso eccetera. Il Papa dice: ci sono dei casi in cui le situazioni oggettive creano tutta una serie di attenuanti, no? Che fanno sì che la morale soggettiva faccia sentire queste persone in grazia e quindi in grado di accostarsi ai sacramenti. Allora, mentre la tradizione, direi, degli ultimi secoli della Chiesa escludeva sempre il divorziato risposato dalla missione all'Eucaristia, perché la sua situazione oggettivamente contraddice al mistero dell'unione sponsale tra Cristo e la Chiesa, abbiamo avuto il famoso documento dei vescovi dell'Alto Reno negli anni 90 che dicevano: deve essere il soggetto che decide lui, la Chiesa non può ammetterti, ma tu puoi decidere da solo se essere ammesso. Papa Francesco dice no. Papa Francesco dice: occorre un discernimento, occorre un discernimento accompagnati da pastori sapienti o da laici dediti al Signore. E dice il Papa: il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave anche per quanto riguarda la disciplina sacramentale. Quindi, detto fuori dai denti, perché sia chiaro a tutti, se noi vediamo dei fratelli o delle sorelle divorziati, risposati, che si accostano all'Eucaristia, non dobbiamo assolutamente scandalizzarci: A, perché magari vivono sic ut frater ad soror; B, perché se anche non vivono sic ut frater ad soror, possono essere, avere delle circostanze di vita che impediscono il ripristino della primitiva unione, che impediscono di fare altrimenti rispetto alla vita che stanno facendo adesso, e quindi non sono in peccato mortale e quindi possono chiaramente accostarsi all'Eucaristia indipendentemente dalla situazione oggettiva. Questa è la novità di questo sinodo, che ha raccolto, voi sapete, una consultazione mondiale senza precedenti nella Chiesa. E quando qualcuno ancora fa il finto tonto su queste cose, no? Io ricordo l'intervista che il Papa ha rilasciato a Francis Rocca del Wall Street Journal, quando questo giornalista gli chiedeva: ci sono nuove possibilità concrete che non esistevano prima della pubblicazione dell'esortazione di accedere all'Eucaristia da parte dei divorziati e sposati? Il Papa risponde: io posso dire solamente sì, punto. Quindi qui c'è veramente una novità. Prima il divorziato e sposato si diceva: astieniti perché la tua situazione oggettivamente contraddice il piano di Dio. Adesso si dice: discernimento, caso per caso, per vedere qual è la chiamata che il Signore ti sta facendo oggi, per vedere il tuo pentimento, per vedere qual è la tua situazione. Se il pastore che ti segue e ti aiuta a capire che sei in uno stato, in ogni caso, che entra nella grazia del Signore, nella misericordia di Dio e non del cosiddetto peccato mortale, puoi partecipare all'Eucaristia. Altro punto su cui pochi vescovi in Italia si sono mossi: voi sapete che il diritto canonico impedisce ai divorziati e sposati di fare il padrino, di fare la madrina di battesimo, di cresima, no? Di leggere in chiesa, di fare i catechisti. C'è tutta una serie di cose che troverete nei miei libri. Il Papa ha scritto: ogni vescovo localmente riveda queste disposizioni. Da noi il cardinale Nosiglia, l'arcivescovo Nosiglia a Torino aveva promesso di farlo, passato un anno non l'ha fatto, ma sentivo ieri Bassetti, diceva, molte conferenze episcopali italiane e regionali hanno già modificato queste norme. Ultima cosa, un minuto e ho finito: le persone omosessuali. E qui devo dirvi chiaramente una cosa: il sinodo su questo punto è stato un po' una delusione, perché non ne ha parlato. E perché non ne ha parlato? Non ne ha parlato per l'opposizione totale dei vescovi africani, che hanno detto: nelle nostre culture questo è tabù, non vogliamo neanche parlarne. Ho sentito la conferenza di Enzo Bianchi, e che trovate anche su internet, potete scaricarla, su questo punto qui, in cui dice: io ero membro, ero consultore, non nel sinodo, e si doveva trattare del tema dell'omosessualità, c'è stata l'opposizione totale dei vescovi africani addirittura a trattare il tema, perché per loro è talmente tabù nelle loro culture che non era concepibile trattare. Qual è allora la posizione oggi della Chiesa su questo tema qui? Voi sapete che il problema grande è l'interpretazione delle scritture. Vi ho già detto, Genesi parla chiaramente di una divisione tra Zakar e Nekeba, tra pungente e perforata. Tutti avete in mente Sodoma e Gomorra. Tutti avete in mente il codice di santità del Levitico, che scrive come abominio addirittura l'omosessualità. Tutti avete presente le polemiche sull'amicizia tra Davide e Jonathan, ma tutti voi avete presente soprattutto le lettere di San Paolo, e in modo particolare la lettera ai Romani, che dice che l'omosessualità è contro natura, paraphysis. Gli omosessuali soffocano la verità, hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna, hanno disprezzato la conoscenza di Dio, è una passione infame, e via discorrendo. Allora, su tutti questi testi, molti negano che i testi in questione parlino dell'omosessualità, e in specie dell'omosessualità innata, e li riferiscono a rapporti omosessuali di persone che normalmente sarebbero eterosessuali, oppure a situazioni di violenza, quindi non condannerebbero l'omosessualità ma condannerebbero lo stupro. Altri dicono: questi testi sono legati alla cultura dell'agiografo, cioè, per dire, nell'Antico Testamento ci si dice di circoncidere, noi non ci circoncidiamo più. Nell'Antico Testamento sono proibiti tutta una serie di cibi, si parla solo di cibi kasher puri, noi non abbiamo più queste norme rituali. Nell'Antico Testamento è proibito portare un vestito di due tessuti, noi abbiamo un misto lana, un misto lino, non ce ne facciamo più caso, e così via, no? Allora, queste norme sono solo legate alla mentalità del tempo o sono una rivelazione per noi? La Chiesa ha risposto con ed è l'unico ultimo documento importante, la lettera sulla cura del pastorale delle persone omosessuali, che è data 1 ottobre 86, e in questo la Chiesa dice: no, i testi biblici sono talmente concordi che non possiamo definirli semplicemente come frutto di una cultura, ma come un progetto di Dio. Cioè il progetto di Dio è che l'umanità sia composta da maschi e da femmine, da pungente e da perforata, da Zakar e Nekeva. Ma attenzione, primo, bisogna distinguere sempre tra la semplice inclinazione omosessuale e invece gli atti omosessuali. Secondo, anche qui bisogna distinguere la posizione oggettiva dalla posizione soggettiva, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che ci sono e c'è un'omosessualità che talora è profondamente radicata. Il primo testo, addirittura quello del 92, parlava di innata. L'ultima versione, quella del 99, è più fedele al latino, dice profondamente radicata, anche perché dal punto di vista genetico non si è mai dimostrato che esistano dei geni per l'omosessualità. Quindi non si sa quanto sia di innato, quanto sia di ambientale, di culturale, eccetera. Però, ancora una volta, il Papa ricorda, la Chiesa ricorda, che ci sono particolari circostanze che possono addirittura togliere la colpevolezza del singolo. Il singolo si può trovare in condizioni concrete che non gli permettono di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa. Possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Quindi la Chiesa, di fronte al fratello omosessuale, sì, propone anche la castità, come la propone agli sposi, come la propone ovviamente ai monaci, propone un esercizio anche di una relazione profonda senza la componente erotica, ma dice anche che questa talora può essere addirittura non tanto un punto di partenza quanto un punto di arrivo. E allora ecco che i discorsi sul minormale, sul compromesso etico cosiddetto, ci dicono di favorire almeno la fedeltà nelle relazioni omosessuali, ma in ogni caso non giudicarli, perché sono fratelli e sorelle per cui Cristo è morto. E anzi, e questo l'abbiamo trovato anche nell'Amoris Laetitia, la Chiesa deve lottare contro ogni discriminazione delle persone omosessuali, deve accompagnare nel discernimento le persone omosessuali senza giudicarle. Voi sapete che tutto è nato dalla famosa battuta del Papa fatta ai giornalisti, che di fronte ai gay, se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? No? E il sostegno ai familiari, di cui parla anche l'Amoris Laetitia, richiamando anche la bellissima lettera che su questo tema avevano scritto i pastori americani, i vescovi americani, dal titolo già significativo Sempre nostri figli. Allora, in ogni caso, ricordare che tutti noi siamo un popolo di peccatori, che in qualsiasi situazione etica ci troviamo, la misericordia di Dio ci raggiunge, e che davvero bisogna sempre distinguere con un discernimento spirituale serio le situazioni oggettive da quelle situazioni soggettive che soltanto Dio conosce e che soltanto alla luce della sua parola possiamo cercare di capire, rettamente illuminati dai pastori che ci seguono. Ma il grande tema è: tutti siamo sotto la misericordia di Dio. E non è casuale che l'Amoris Laetitia sia stata edita proprio nel cuore dell'anno del Santo della Misericordia di Dio, perché l'amore di Dio arriva davvero a tutti e tutti abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Nel grande annuncio primario che la Chiesa fa non è mai l'annuncio di un'etica, ma è l'annuncio che Dio ci ama, che Dio ci riempie della sua tenerezza, della sua compassione viscerale. Questo è il termine ebraico, reaim, le viscere di pietà del nostro Dio. Dio ci ama con questa profondità immensa e ciascuno di noi, in qualunque situazione, deve davvero ricordare quello che diceva l'Apostolo Paolo: chi ci separerà dall'amore di Dio? non la morte, non la vita, non gli angeli, non i principati, non le potestà, ma sempre saremo uniti a Dio per l'amore che abbiamo in Gesù Cristo nostro Signore. Se ancora ce la fate, qualche domanda, qualche osservazione, qualche...